Salmo 18, che ormai ho visto già in diversi libri, è intitolato Il Te Deum di Davide. In realtà io lo intitolerei in un'altra maniera, sono sempre un po' contrario a certe intitolazioni. Io direi Lode a Dio Onnipotente e Liberatore, perché di fatto è veramente, cioè dire il Te Deum, uno se non conosce il Te Deum dice cosa diavolo è? Ecco, Te Deum è una preghiera scritta da Sant'Ambrogio ed è la preghiera che si dice, che si prega alla fine dell'ufficio delle letture in giorno di festa o di domenica, ed è perché comincia così: Te Deum laudamus, Signore noi lodiamo Te, quindi io direi piuttosto, quindi un canto di lode a Dio Onnipotente e Liberatore. Quindi vedremo come questo autore, non sappiamo chi sia, anche se viene chiamato, fa parte dei cosiddetti salmi regali, ma tra le nuove ipotesi su questo salmo c'è anche questa che mi sembra la più plausibile, che sia addirittura, pur avendo delle tracce di preghiera antica, quindi c'è qualcosa di antico dentro, ma voi sapete che, penso che lo sappiate, che i testi biblici nascono un po' come nascono le valanghe, no? Come nascono da una palla di neve. E allora c'è un piccolo nucleo iniziale, poi andando avanti si sviluppa, cresce, per cui certamente c'è un nucleo iniziale che probabilmente è davidico, quindi deriva forse da Davide, da un'esperienza davidica, ma andando avanti questo si è sviluppato, perché è passato attraverso, un po' come un torrente, no? Che per scendere giù a valle deve passare attraverso tanti sassi, e non è che i sassi blocchino il torrente, ma lo arricchiscono, perché permettono di prendere sempre più forza e velocità, e quindi anche questo. E allora, qual è l'ultimo esito? Quando questo salmo, lungo salmo, è stato scritto, potremmo dire fissato definitivamente nella sua forma che abbiamo noi, con tutti i punti interrogativi che ci sono su certi versetti, perché non sono di facile interpretazione, di facile ricostruzione, però qual è l'ultimo che ha posto il punto, potremmo dire, no? Quando uno dice una cosa, il punto lo stampiamo, cioè da dove, qual è stato? Si dice che probabilmente si tratta di qualcuno che siamo già nel post-esilio e siamo già addirittura nel momento della ricostruzione di Gerusalemme. Sapete il rientro degli esuli dopo l'esilio, immaginate 587-86, Nabucodonosor distrugge Gerusalemme, comincia il periodo dell'esilio, non schiavitù, stiamo attenti, sono due cose diverse. Non è un esilio, cioè gli ebrei sono liberi là dove vanno, non sono servi, non sono schiavi. Si sono dovuti rifare la vita, hanno dovuto lavorare, però erano basta, lontano dalla patria, esuli. E allora questo esilio, poi è chiaro, durante l'esilio si sono rifatti la vita, i figli sono sposati, hanno sposato qualcuno locale, un po' come succede, si sta via tanto tempo, 587, e rientrano grosso modo intorno al 530-529, e sono già due generazioni, capite che non è facile. Chi è che sarà ritornato? Quelli che non si sono riusciti a rifare la vita e che, essendo senza arte di parte, o comunque che non aveva niente da perdere, si muovono. In effetti tutti partono perché il Deutero Isaia, quindi qualche profeta che era nato lì nell'esilio, ha detto che il Signore preparerà una strada nel deserto, eccetera, ci saranno fiori, ma alla fine quando arrivano là trovano desolazione, rovine. Popoli che nel frattempo si erano stabiliti lì e che non erano molto contenti di vedere questi che tornavano. E allora in questa situazione ecco una preghiera che si sviluppa e che nasce, cioè: ma Signore, cosa fai? Ecco, questa preghiera è piuttosto, io direi, la preghiera a Dio, il quale, siccome è creatore, continua a creare. È come il nostro credo, se volete, no? Quando noi diciamo il credo, non diciamo io credo in Dio che è stato creatore, no, è creatore, continua ad essere creatore. Quindi questo Salmo ci presenta un po' chi è questo Dio. È un Dio che crea, ma che continua a creare. Quindi sono sicuro, Signore, che tu sei colui che salva, sei il Salvatore. Notate bene che il verbo salvare nella lingua ebraica e il verbo vincere è la stessa cosa. Quindi quando noi troviamo spesso la parola tu ci darai vittoria, potremmo tradurre tranquillamente tu ci salverai. Tu sei il Salvatore, non sei solo il vittorioso, ma perché la salvezza è questa, è la vittoria contro il male e contro tutto ciò che è morte. E allora questo potremmo dire, qual è il genere letterario di questo salmo? Potremmo dire che è epico-lirico. Epico perché viene esaltato in maniera straordinaria la figura di Dio come un grande eroe. Ci sono tante immagini bellissime, se vedremo adesso insieme, cercherò di farvele cogliere. E che presenta lirico perché certamente è una rilettura poetica di ciò che Dio fa e di ciò che Dio ha fatto. Che qual è la forza di Israele? Anche quando Israele si trova in difficoltà, la forza di Israele consiste proprio in questo, nel saper guardare al passato per cogliere nel passato la certezza di una fedeltà che dura adesso, quella che viene chiamata la memoria storica. Israele, guardando cosa è successo, dice: Signore, se hai fatto questo, noi siamo sicuri che tu andrai anche oltre, tu non ci hai abbandonato. Per cui quello che qui sembra la vittoria del re, in realtà potremmo dire che è una vittoria ed è la vittoria di Dio che continua ad andare avanti e che anche probabilmente qui, quando questo salmo è stato steso l'ultima, il re non resisteva più da qualche centinaio di anni, non c'era più neanche, ormai la dinastia era finita perché l'ultimo re è morto poi a Babilonia. E dunque non esistevano più altri re. Esisteva la discendenza di Davide, ha continuato, ma capite, da dire che la discendenza di Davide esisteva, a dire che esisteva un re. Certamente, perché l'ultimo re poi sarà Gesù, se volete, capite? Il re dei giudei, perfino l'ha riconosciuto perfino Pilato facendogli fare questa scritta sulla croce che per lui doveva essere ironica e che poi invece ha espresso una verità. Ecco, detto tu questa lunga introduzione di ben 8 minuti, cominciamo con, intanto comincia con a colui che presiede, sempre il solito l'amnazea, le David, quindi, no, anzi, no, l'amnazea, le ved, e quindi, le ved vuol dire a chi presiede, del coro, ma è e poi soprattutto dice le David Asher Diber Yahweh, di Davide, servo di Yahweh, che rivolse le parole di questo cantico a Yahweh quando Yahweh lo liberò dalla mano dei suoi nemici e dalla mano di Shaul. E dice, allora vedete che già in questa introduzione di un versetto abbastanza lungo, per ben 3 volte viene ripetuta la parola Yahweh, quasi a dire è lui il protagonista, è lui il centro. Il numero 3 è il numero della perfezione, è il numero di Dio. Il numero 7 è il numero della pienezza, della totalità. 3 più 4, 3 è il numero del cielo, di Dio, 4 è il numero della terra. 3 più 4, 7, la totalità, l'universo. E comincia con una invocazione di fede, sono i versetti che vanno dal 2 al 4. Ti amo, Yahweh, mio sostegno. Notate bene quanti epiteti, quanti titoli vengono dati a Yahweh. Cominciate a trovare questo che è mio sostegno, pure mia forza. Poi, Yahweh, mia roccia, mia roccaforte, mio liberatore, Dio mio, è la I. Cioè, voi sapete che c'è Elohi e la OI, e che vuol dire mio Dio, perché c'è dentro anche il mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio in te, mio scudo, corno della mia salvezza. Il corno cos'era? Il corno era il simbolo della forza, della potenza, ricordava il corno del toro, no? Dove ha la forza il toro? Nelle sue corna. In effetti qualche giorno fa è stato ucciso anche un torero, no? Fatto fuori un toro che l'ha incornato, e gli ha reciso la aorta, è morto, la femorale. E allora, mio corno, tant'è vero che guardate che l'altare ebreo non è, noi ovviamente andiamo in chiesa, c'è l'altare, no? Uno pensa che l'altare sia la mensa. L'altare cristiano è la mensa su cui Gesù ha celebrato l'Eucaristia, quindi il tavolo, se volete, poi ornato come volete, ma l'altare per gli ebrei era una specie di blocco di marmo di forma quasi specie di calice, ma piatto, quadrato sopra, a sezione quadrata, sezione o rettangolare, con quattro corni e quattro angoli. C'erano delle uscite così del marmo che venivano chiamati i corni, per dire la forza di Dio, la potenza, quattro il numero della terra. Questa potenza si espande da nord, sud, est, ovest. E quindi dire che Dio è il mio, è il corno della mia salvezza. Notate bene, vi faccio notare, notate anche quante volte troveremo la parola salvezza, salvato, salvatore. Cioè, proprio questo è veramente, ho detto che io ho preferito intitolarlo lode a Dio onnipotente e salvatore, liberatore, salvatore. Uno che libera, che salva. Ecco, e quindi ancora qui, vedete, dunque, siamo arrivati, sei il corno. Corno della mia salvezza, mio baluardo. Avete visto qui in questi pochi versetti ci sono ben 9 titoli di Dio, quasi a dire 3 volte 3, no? Cioè Dio è la perfezione assoluta, Dio è colui a cui non manca nulla, Dio è l'Altissimo, è colui da cui discende ogni vita, ogni bene. E poi va avanti e comincia: invocherò Yahweh, degno di lode, al tuo titolo, vedete? Che Yahweh è degno di lode, e dai miei nemici sarò salvato. E trovo di nuovo la parola salvato, Ishi, vedete, provate a immaginare Yeshua, Ishi, vedete che la radice è quella, siamo lì, il salvato. E poi, dal versetto 5 al versetto 7, troviamo una lamentazione. E quindi quest'uomo prima parte con una affermazione di fede: Signore, io credo in te, però quello che sto vivendo adesso è difficile. Sto vivendo un momento di difficoltà. Immaginiamo questo esule tornato, a cui viene attribuito il nome di Davide adesso, questo esule, che si trova in una situazione di difficoltà oggettiva. Lì dove è tornato, non solo ci sono coloro che sono le difficoltà dovute alla paura, alla mancanza di mezzi umani, eccetera, ma ci sono altre difficoltà, difficoltà che vengono dai nemici esterni, interni, lo scoraggiamento. Allora vedete, mi hanno accerchiato le corde della morte. Immaginate, la morte viene personificata come una persona che prende delle funi e comincia a avvolgerti in modo da bloccarti. Poi, mi hanno atterrito i flutti di Belial. Belial, che cosa vuol dire? Belial, allora alcuni dicono, Belial è il simbolo della morte ancora. Qualcuno dice Belial è una creatura mitologica e pare che fosse così, però il nome Belial in ebraico letteralmente vuol dire colui che è privo di valori. Quindi è un po' come più tardi ai tempi di Gesù, Beelzebul, dove Beelzebul vuol dire principe delle mosche, vuol dire un principe da nulla, uno che non vale nulla. Le mosche dove si posano più facilmente? Su quella cosa là, allora vuol dire principe di M, se non vale niente, ecco, capite, è proprio questo, quindi Beelzebul è un modo per insultare il diavolo, come qui Belial è il nome del diavolo, si viene detto il nome del Dio, non è il nome, il diavolo non ha nome, diabolos vuol dire separatore, è un titolo che veniva dato come Belial, vuol dire colui che è privo di valori, cioè il nemico non ha nessun valore, perché se è nemico di Dio è una cicca, e però un modo per disprezzare il nemico era quello di chiamarlo Beelzebul, che vuol dire principe delle mosche, e siccome le mosche volano proprio su là dove sono i profumi più intensi, è chiaro che allora vuol dire che è il re della merda, scusate. Allora, mi hanno circondato di corde dello Sheol. Lo Sheol è il regno dei morti, il regno dove le persone che sono morte vanno ma vivono una vita larvale, senza luce, senza speranza, no? Quindi non ho più speranza, mi trovo già morto, mi trovo già, sono già sepolto vivo. Mi prevennero le trappole della morte, vedete quante volte viene ripetuta la morte, già 3 volte, quindi è una morte veramente seria. E allora cosa ho fatto? Ecco, quest'uomo fa questa esperienza. Nella mia angoscia ho invocato Yahweh, verso il mio Dio ho gridato. E lui cosa fa? Dal suo tempio mi ascolterà. Quindi sono sicuro di lui, non dice ascoltato, nell'ebraico è mi ascolterà, almeno nella versione che ho visto io è mi ascolterà. E poi aggiunge, io ho messo un punto lì, mi ascolterà, la mia voce e il mio grido entrerà nelle sue orecchie. Questo sarebbe il testo letterale, così come l'ho trovato nell'ebraico. La mia voce e il mio grido entrerà nelle sue orecchie. Quindi lui mi ascolterà, e quindi ripeto cosa vuol dire ascoltare. Ascoltare vuol dire questa voce che entra come un grido nelle sue orecchie. Ed ecco allora come una specie di risposta. Cioè io ho gridato a lui e Dio cosa fa? Dio mi risponde. Terzo momento, quindi abbiamo visto i primi 2 versetti, versetti 2 e 4, invocazione di fede, inizio del credo. Versetti 5 e 7 abbiamo visto che è una lamentazione. Versetti 8-16 vediamo che è una teofania, cioè è una manifestazione di Dio. Dio che risponde. Vi ricordate Mosè che sale il monte, il Signore che dice ho ascoltato il grido del mio popolo, ho visto la sua oppressione, sono sceso a liberarlo. Cioè cosa fa Dio? Si manifesta perché ha sentito il grido. Allora qui c'è un grido. Ebbene, cosa fa lui? Allora, sentite che è solenne, è bellissimo questo, no? La terra oscilla e trema, vacillano le fondamenta, le basi dei monti, si scuotono perché egli arse d'ira. Quindi cosa fa Dio? Basta, non ce la faccio più. Allora, questo tremamento di tutto, no? Tutto trema. Dalle sue narici venne fumo. Cioè, immaginate un toro arrabbiato che soffia, no? A me piacciono i cartoni animati, per cui immagino un po' questa scena di un Dio arrabbiato contro il male, è il Dio che è incavolato contro il male, contro tutto ciò che distrugge l'uomo. Quindi lui mi risponde in questa maniera qui. Però che cosa ha in mente questo? Potete pensare, quest'uomo sta pensando a ciò che è avvenuto prima, cioè è la memoria storica. Quando è avvenuto questo? Quando l'Egitto è stato sconfitto. Andate a leggere Anche lì, diciamo, di fronte a un genere letterario epico, questo Dio che ha mano alzata ha fatto uscire i suoi dall'Egitto, che ha aperto il mare, e cavallo e cavaliere sono piombati nel mare, tutto questo. Cioè, è una rilettura epica di un gesto che certamente è stato molto più modesto. Certo, una liberazione, ma non, questi qui sono i toni epici di chi vuole esaltare. Cioè, in fondo, pensate alla guerra di Troia, no? La guerra di Troia era stata una piccola guerra per via di storie di commercio, è venuto fuori una epopea di uomini e di dei, e lo scudo di Achille e tutte queste cose qui. Cioè, alla fine, mi ricordo, il mio professore diceva: cos'è l'epopea? Il mio professore di francese, che non è molto arguto, diceva: cos'è l'epopea? Lui diceva: sono quattro gatti che miagolano sul tetto e questo qui lo trasforma in un terremoto. Ecco, quindi è la rilettura amplificata di alcuni fatti storici anche, certo. E allora qui c'è questo, vedete allora che cosa è bellissimo, no? Questa, dalle sue narici venne fumo, fuoco divorante dalla sua bocca, quindi quei draghi, no? Di questi ultimi film che sono stati fatti, che sono anche abbastanza belli, no? Le cronache di Narnia in avanti. Fuoco divorante la bocca. Da lui sfavillano carboni ardenti, inclina i cieli e discende. Notate bene che sono tutti al presente storico, no? Non è qualcosa che è passato. Cioè, questo Dio che ha fatto e che continua a fare questo. Quindi inclina i cieli, discende, fosche nubili sotto i suoi piedi. Quindi immaginate queste nuvole nere dei temporali di giorni scorsi. Fosche nubi sotto i suoi piedi, cavalca un cherubino e vola. Quindi immaginate questo Dio con un grande, come che sta cavalcando su un cherubino. I cherubini erano delle creature mitologiche che avevano sei ali di sopra e di sotto, quindi volavano pieni di occhi perché potevano vedere dappertutto. E poi si libra sulle ali del vento come un'aquila, come un falco. Si avvolge di tenebre come di un mantello. Immaginate questo cavaliere maestoso con un mantello scuro, buio, no? Le tenebre che non fanno paura a Dio, perché Dio se ne avvolge. Acque oscure, dense nubi come tenda lo circondano. Quindi mantello che diventa le tenebre, poi diventano acque scure e poi le nubi. Allora, ecco, arriva lui. Questo Dio, è appena che arriva, davanti al suo fulgore le nubi sparirono. Basta. Vedete che questo è una la fine di un incubo, no? Quando arriva lui, tac, scompare tutto. Grandine e carboni ardenti. Yahweh tuona dai cieli. L'Altissimo fa udire la sua voce. Qual è la voce di Dio? Vedete? Grandine, carbone ardenti, due volte li ho ripetuto. E poi scaglia e dissemina le saette. Quindi da una parte prima è Dio creatore, poi diventa un guerriero invitto, vedete che cambia la figura, è diventato un guerriero, no? E quindi ecco qui le saette. Ma quali sono queste saette di Dio? Sono le folgori. Moltiplica le folgori e li scompiglia. E qui c'è un segno che sta parlando probabilmente dell'Esodo, vedete. Appaiono allora i fondali marini, si scoprono le fondamenta del mondo. Cioè, cosa sta facendo Dio? Sta facendo ciò che ha fatto nella creazione. Ha separato le acque dalla terra. E che cos'è in fondo questo? Le acque che si aprono, ancora una volta, le acque che non fanno più paura, ci passi in mezzo. Il grande abisso diventa una strada. Hai costruito una strada in mezzo al mare, ricordate il Salmo, no? L'altro Salmo che dice: hai fatto le tue orme passarono sul mare e rimasero invisibili. Questo Dio che passa anche sull'abisso, sul male, un Dio che sconfigge il male passandoci sopra. Vedete, viene in mente Gesù che cammina sulle acque. Chi conosceva i Salmi, chi conosceva bene l'Antico Testamento, già subito diceva: ma qui sta avvenendo un prodigio simile a quello dell'Esodo, cioè Dio che non ha paura delle acque, ma le vince, ci passa sopra. E se tu ti fidi di lui, lo puoi fare anche tu. Infatti Gesù dice a Pietro, vieni. E Pietro comincia a scendere, purché tu fissi lo sguardo su di lui, perché se lo perdi di vista, sprofondi. Soltanto se tu non perdi di vista lui, diventi vincitore. Quando tu ti pieghi sui tuoi piedi e guardi i tuoi piedi, guardi il vento, si mise a guardare il vento, dice il Vangelo. E a quel punto tu quando guardi il vento perdi di vista lui. E alla fine ti fissi su ciò che ti può sconfiggere, no? Su colui che può essere il tuo, colui che ti porta alla vittoria. Ecco qui, allora siamo grandine e carbone ardente, per ben due volte. Scaglia, dissemina le saette, moltiplica le folgori e scompiglia. Appaiono loro i fondali marini e si scoprono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, oh Yahweh, per il soffio della tua narice. Quindi la tua forza che viene, cioè la tua minaccia, tu non puoi sopportare il male. E allora cosa succede? Adesso qui viene descritta come avviene questa liberazione, versetti dal 17 al 20. Dall'alto stenderà la mano e mi afferrerà, ecco cosa farà lui. Certamente lui non sta lì a vedere, lui è un guerriero invitto. Dunque, dall'alto stenderà la mano, mi afferrerà, mi solleverà su grandi acque, mi libererà, notate bene ancora il verbo liberare, no? Mi libererà dal mio nemico potente, non sono i nemici, ma è un grande nemico, è il male, è l'abisso, è la depressione interiore, la sfiducia che mi svuota dentro, quindi mi libererà dal mio nemico potente e da coloro che mi odiano. Perché mi odiano? Perché furono più forti di me. Adesso non sono più forti, ma erano più forti di me e quindi hanno potuto, adesso non mi possono più odiare perché hanno paura. Adesso sono diventato io più forte perché Dio è dalla mia parte. E poi aggiunge, mi avevano assalito nel giorno della mia sventura. Ecco la vigliaccheria del male, no? Quando il male ti assale, quando sei debole, quando l'influenza ti prevale su di te, quando tu hai delle carenze immunitarie e quindi difese immunitarie basse, tac, e dove ti attacca? Là dove sei debole. Se sei debole di stomaco ti prende lo stomaco, se sei debole dei polmoni ti prende lì, dove sei debole? Perché il diavolo è così, il nemico è così, viene ad attaccarti nella tua debolezza, più sei debole lui tac ti attacca lì, calcagno, no? E dunque furono più forti di me, mi avevano salito nel giorno della mia sventura, ma Yahweh fu il mio sostegno. Ancora una volta, ed è molto bello, vedete, qui potremmo dire è anche l'inno di San Pietro, San Pietro quando Gesù gli dice prendi il largo, vedete che non è niente di nuovo, eh? Gesù usa, quando parla, usa sempre dei termini biblici, anche in questo caso mi fece uscire al largo. Io sono rimasto sbalordito, sono andato a vedere la merva, e viene in mente appunto prendi il largo, e certo, cioè ho fatto esperienza di una notte senza prendere nulla, cioè una vita fallita, una vita infeconda, ebbene lui mi ha fatto prendere di nuovo il largo, lui mi ha fatto uscire al largo, cioè mi ha fatto affrontare il male e me l'ha fatto vincere, mi liberò, ancora il verbo liberare, vedete quante volte, mi liberò perché mi vuol bene, quindi liberare, salvare, eccetera, vincere. Vediamo adesso i versetti 21-28, che ancora una volta, l'abbiamo già visto in altri due salmi, c'è ancora una professione di innocenza. Yahweh mi tratta secondo la sua giustizia, è bellissimo, vi ricordate cosa vi ho detto, cos'è la giustizia? La giustizia è Dio che mette a posto le cose, che capovolge il nostro modo di vedere. Allora, lui, cosa vuol dire che lui mi ha trattato secondo la sua tzedekah, che la sua giustizia? Vuol dire che lui ha capovolto le cose, io ero condannato ed ero sconfitto, lui, plac, mi ha fatto diventare vincitore. Che cosa avrà in mente ancora quest'uomo depresso, scoraggiato, che sta vivendo questa situazione difficile dopo il suo ritorno in Israele, potremmo dire anche tutto il popolo di Israele, potrebbe essere una preghiera singola, ma anche una preghiera di un popolo, che cosa avrà in mente? Certamente in mente la lotta di Davide con Golia. Sembra uno sconfitto, questo ragazzino nudo, con 5 sassi, in mano la fionda, contro un grande lottatore, con l'armatura, con un'asta lunghissima, no? E gli dice, tu vieni a me, armato di tutto punto, con le armi, ma io vengo a te nel nome del Signore. E qui è la mia vittoria è questa. Quindi, Yahweh mi tratta secondo la sua giustizia, cioè lui ha ribaltato le cose, mi ricompensa secondo l'innocenza delle mie mani. Ancora una volta non è che dice io sono bravo, no, vuol dire che ha riconosciuto che io sono un poverino, sono veramente uno che fa parte della categoria dei Anavim. Parliamo un po' di termini, Anav, Anavim, quindi sono una nav, sono un poverino, tenete in mente le navi, sono una nav, sono un poverino e Dio mi prende nelle sue mani perché ho custodito, ancora una volta vedete il verbo shamar, cioè le sue vie, custodire vuol dire le vie di Dio, cioè i suoi insegnamenti, ciò che lui mi propone per me è più che un tesoro. Quindi io mi sono ben messo a non lasciarmi fregare questo tesoro, che è il tesoro dell'amore di Dio. Ho custodito le sue vie non mi sono allontanato empiamente dal mio Dio. E ecco allora cosa succede ancora. Tutti i suoi giudizi mi stanno dinanzi. I giudizi di Dio questa volta non è la giustizia, il giudizio è, la parola è mishpat, giustizia la tzedekà, e il mishpat è proprio il giudizio che è questo Dio che dà a ciascuno il suo, quel Dio che ti premia della misura del bene che hai fatto, no? In fondo la giustizia di Dio è intesa anche come, non puoi, se Dio è giusto, non può trattare chi ha fatto il male come chi ha fatto bene, se no doveva finire la giustizia. Però è un Dio che ribalta le cose, cioè non puoi deciderlo tu, lui riesce a ribaltare tutto. Però è una mishpat, quindi tutti i suoi giudizi mi stanno dinanzi, quindi li ho proprio presenti. Non respingo da me i suoi comandi. E poi ancora, vedete, sembra di trovarsi un po' nel Salmo 119, no? Dove ci sono la legge di Dio, c'è la legge e poi ci sono i giudizi e poi sono le tue vie e poi sono i tuoi insegnamenti. Vengono ripetute ben 8 volte ogni brano, ogni lettera dell'alfabeto che comprende cui è diviso questo Salmo, sono ben 8 titoli per dire la legge, per dire la Torah. Vengono varie. E qui è come se riprendesse un po' quello che verrà detto nel Salmo 119. E poi aggiunge, integro sono stato con lui. E qui viene usata un'altra parola che sarebbe bello imparare, tamim. Tamim è una parola che vuol dire integro. Cosa vuol dire integro? Vuol dire uno che non divide la sua vita in due parti. Ha una vita non divisa a metà, una vita integra, oppure uno che non ama a metà. Ricordate che probabilmente Gesù, quando ha detto siate voi perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, vedete che la traduzione che avete lì è perfetto, eh? E invece in greco, in ebraico è tamim, perché perfetto uno pensa a perfezione tipo greco, no? La calocagazia, dove tutto è ordinato, no, non è questo. Integro, quando Gesù dice, siate voi dunque integri come integro il Padre vostro che è dei cieli, il quale spiega che cosa vuol dire integro, fa spuntare il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ecco, questo Dio che non fa differenza di persona, che ama in modo pieno, non ama a metà. E allora anche voi dovete essere così, siate dunque tamim, come tamim è il Padre. Cioè integro, allora dice io sono integro, cioè non amo un po', ho amato in maniera piena, totale, integro sono. Sono stato con lui e mi guardo dalla colpa. Yahweh mi rende secondo giustizia. Quindi io ho fiducia nei suoi giudizi, nella sua mishpat, e lui cosa fa? Lui mi rende secondo giustizia, cioè secondo la sua tzedekah, cioè mi ribalta tutti i giudizi che erano stati fatti su di me. Mi avevano dato per sconfitto, tutti ridevano di me, Golia rideva di me e diceva: ah, mi hai preso forse per un cane che vieni davanti a me con un bastone, e lo disprezzò nel suo cuore. E invece, no, ecco la tzedekah che capovolge tutto. Ma io darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo, dice Davide a Golia. E quindi Yahweh mi rende secondo la mia tzedekah, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi. Cioè il Signore mi conosce nel profondo, lui sa, e dunque lui mi ribalterà tutto. Ed è quello, cosa fa Dio? Con il fedele, tu sei fedele, bello perché in ebraico viene ripetuto due volte la parola, fedele si dice Ashid. Viene in mente qualcosa che dice gli Ashidim? Sono i Cassidim, abbiamo detto i Cassidim, oppure la letteratura cassidica, sono i fedeli, cioè sono coloro che osservano in maniera millimetrico tutte le leggi. Ecco, allora, con chi è fedele? Con il fedele, con il Ashid, tu sei Ashid, con l'uomo integro, ancora una volta, Tamim, tu sei Tamim, con l'uomo sincero, tu sei sincero, e poi aggiunge, con il falso, tu sei furbo, tu sei astuto, cioè perché il falso non puoi prendere, dice, non si può dire che Dio è falso, capite, sarebbe stata una bestemmia, con il falso, cioè tu sei più capace di lui è falso, ma tu con la tua astuzia riesci a sventare la sua falsità e la sua astuzia. E poi ancora, infatti tu salvi il popolo umile, il popolo dei poveri, in realtà no, il popolo umile, Anihi, e qui viene fuori, vedete la radice di Anavim, Anihi, il popolo umile. Capite che allora non è un singolo che sta parlando, probabilmente proprio questa gente povera, questo popolo umile, questo popolo che non ha più speranze negli uomini, che si sta rivolgendo a Dio, ricordando tutti i benefici che lui aveva fatto. E poi aggiunge, ma abbassi gli occhi superbi, non gli occhi dei superbi, ma gli occhi superbi. Quindi tu salvi il popolo umile, ma abbassi gli occhi superbi. Superbi è Ramot, che è un plurale. E poi andiamo avanti. Vedete, però è interessante perché cosa fa? Esattamente la giustizia di Dio, no? La tzedekah di Dio. Allora, i poveri vengono salvati, vedete ancora il verbo salvare, la radice di Gesù. Tu sei il Salvatore. Gesù chi ha scelto? I poveri, gli ultimi. I malati, quelli che gli altri escludevano. E qual è la giustizia? Salvi i poveri, umili i superbi. Esatto. Magnificat, no? Te lo vedete, Magnificat? Abbassato il potere di elettroni e alzato gli umili. Cioè, questo vi dice, cioè quando leggiamo i salmi, ci rendiamo conto che c'è veramente tutto il linguaggio che la Madonna, gli Apostoli, Paolo, ma Gesù stesso hanno assunto nel loro linguaggio. Per cui è un linguaggio che è il linguaggio antico testamentario, il linguaggio di Israele. Adesso vediamo i versetti che vanno dal 29 al 46, quindi in pratica quasi tutto il resto del Salmo. E potremmo dire che questa parte, che è una parte più complicata, se volete, è un canto di liberazione e di vittoria. Cioè, prima abbiamo sentito tutte le difficoltà, le fatiche, eccetera. Adesso dico, Signore, io sono sicuro di te. Sono sicuro addirittura di aver già vinto. E dice, infatti, tu, Yahweh, fai splendere la mia lampada. cioè tu sei colui che, anche qui viene in mente, no? La lampada messa sul lucernario, che la vostra luce risplenda davanti agli uomini. Il Signore è colui che fa risplendere la nostra luce. Il mio Dio illumina le mie tenebre. Eloai, il mio Dio, cioè, Elohim, e poi diventa il mio, diventa Eloai, illumina le mie tenebre. Con te io inseguirò una schiera. Quindi prima scappavo io, adesso con te posso inseguirla. Cambia tutto. Col mio Dio, sempre ricordate bene che c'è col mio Dio, con te, no? Ricordate, se stai con me, no? Senza di me non potete fare nulla, ricordate Gesù, eh? Col mio Dio scavalcherò le mura sono il simbolo della potenza del nemico, il quale fa uno schieramento e quindi erige davanti a colui con cui sta combattendo una specie di muro invalicabile. Allora con te io riuscirò anche a scavalcare le mura. La parola, adesso comincia a dire, poi aggiunge, Dio è integro nella sua via, tamim, ancora, vedete, integro, cioè è uno che non ha una doppia via, non ha un doppio percorso, un po' sì, un po' no, non è il Dio del po' sì, un po' no, non è un sì e no. Penso che anche quando Paolo parla e dice che Gesù non è stato un sì e un no, probabilmente mette proprio il tamim, colui che è stabile, integro. Dio è integro nella sua via, cioè nel suo modo di procedere, via viene chiamato derech. La parola di Yahweh è pura, scritto è provata al fuoco, che è interessante, se io dico puro in italiano, perché parla proprio di fuoco, la parola di Dio è di fuoco, potremmo dire, ma se noi diciamo puro, la parola italiana pura deriva dal greco pyros, pyros vuol dire fuoco, vuol dire la parola, la tua parola, la parola di Dio, la parola di Yahweh è un fuoco. E in mente Geremia, la tua parola è come un fuoco dentro di me. Volevo dire di no, ma questa parola è un fuoco. Egli è scudo per chi confida in lui, quindi una protezione. Poiché chi è mai Dio se non Yahweh? Ecco qui la domanda retorica per dire, Signore, tu sei unico, tu mi stupisci sempre. Chi è mai Rupe se non il nostro Dio, Elohenu, che vuol dire il nostro Dio, Elohenu. Intanto c'è il canto, no? Shema Israel, Yahweh Elohenu. Ecco qui, Elohenu. Uno lo canta, non capisce cosa vuol dire Elohenu. È il nostro Dio, vuol dire il nostro Dio. Chi è mai se non il nostro Dio? Il Dio che mi cinge di vigore, che rende integra, ancora una volta, tamim, la mia via, ancora una volta, tamim e derech, tamim, integro, la via derech. E che cosa fa questo Dio? Rende i miei piedi agili come quelli delle cerve. Sulle alture mi fa stare saldo, in tutto il presente. Addestra le mie mani alla battaglia, poi ha teso l'arco di bronzo nelle mie braccia, è bellissimo, cioè non mi piace dire le mie braccia tendono, cioè è proprio Dio che è lì, dice guarda io tendo, vieni qui che lui ti tira e ti aiuta a prendere posizione per vincere, no? Perché l'arco di bronzo è duro, cioè non è un archetto di legno super leggero, ma tenerlo e poi tirarlo anche tenderlo non è facile, con le mie braccia. E poi tu mi dai il tuo scudo, Yeshua. Chi è lo scudo? È Gesù, scudo di salvezza. Vedete che c'è già, si capisce come mai questo salmo anche i cristiani lo hanno letto in chiave subito cristologica. Qual è il mio scudo? Qual è la mia difesa? È Gesù, morirò io al tuo posto. Darò la mia vita per te, no? Figlio dell'uomo è venuto a dare la vita in riscatto delle moltitudini, ecco Yeshua. La tua destra, ancora una volta la destra, abbiamo detto la potenza, mi sostiene. La tua clemenza mi fa crescere, non è mi ha reso potente, mi fa crescere. Rendi larghi i miei passi sotto di me, cioè Signore tu allarghi il mio cammino, io ero in un cammino angusto, invece tu rendi larghi i miei passi sotto di me. I miei talloni non hanno vacillato, inseguo i miei nemici e li raggiungo e non torno senza averli annientati. Vedete che sono tutti dei presenti storici, no? Perché per dire che questa battaglia continua adesso, ancora adesso sono sicuro di te. So che questa battaglia, potremmo dire che è una battaglia fondamentale, in fondo è una battaglia che riassume tutte le battaglie della storia. Tutte le battaglie contro il male sono riassunte qui. Quindi inseguo i miei talloni non hanno vacillato, inseguo i nemici e li raggiungo, non torno senza averli annientati, li percuoto e non sono capaci di rialzarsi, cadono sotto i miei piedi, tu mi cingi di vigore per la battaglia, pieghi sotto di me gli assalitori. Dei miei nemici hai mostrato, dei miei nemici hai dato a me la nuca. E sapete, quando il nemico veniva sconfitto doveva inginocchiarsi e abbassare la nuca, e tu potevi fare un gesto e con una lancia eccetera trafiggerlo, oppure rialzarlo e mandarlo schiavo. È una specie di, ricordate quando anche i romani, no, facevano passare le famose forche caudine, no? I cartaginesi hanno umiliato i romani facendoli passare sotto, avevano preso delle lance incrociate, queste devono strisciare sotto, e là quelli erano impettiti, vedi che strisciano i nostri piedi, se vogliono passare devono passare di lì, no? Quindi, ancora una volta la nuca, faccio a pezzi quanti mi odiano, gridano e nessuno li salva. Il nemico, nessuno lo salva. Ancora una volta c'è la parola di Josuà, come polvere verso la faccia del vento li calpesto. Chiaramente come polvere, quando io mi rivolgo, quando c'è il vento, cosa succede? La polvere si alza e io calpesto. Loro si accanno di alzarsi, ma io li calpesto come polvere verso la faccia del vento. Li disperdo come fango sul delle strade. Fango delle strade non rimane lì perché passano i carri e schizzano da una parte e dall'altra in fango, quindi noi diremmo, usando magari un modo di dire, no, l'ho buttato via come una pelle di fico, ecco, pic, no? Oppure a Milano una pelle de strachin, ma sbatto là come una pelle de strachin, ma hanno sbattuto là come una pelle di la buccia del taleggio, no? Pic, una cosa che non vale più niente. Sbattere via, quindi sconfitti in maniera vergognosa, diciamo così, no? Siamo arrivati al fango delle strade. Poi mi liberi dalle contese del popolo, mi metti a capo dei goyim, cioè le genti sono i pagani, cioè quei pagani che prima mi facevano paura e che mi fanno ancora paura, adesso non mi fanno più paura, perché tu sei riuscito a sottomettere anche i pagani. E qui viene in mente, no, Gesù che è venuto a riconciliare, a battere i muri di separazione. Ormai tutte le genti sono tornate a far parte di un unico popolo. Un popolo che non conoscevo mi serve, all'udirmi subito obbediscono. E poi dice, i figli dello straniero cercano favori da me. Allora, questa parola straniero, in ebraico è ger, in ebraico ci sono ben tre parole per dire, tre o quattro parole per dire straniero. C'è lo zar, che è lo straniero lontano, gli stranieri che sono lontani. Poi c'è il Nokri, che è lo straniero di passaggio, un po' come quelli che arrivano con le barche, sono un po' di passaggio perché cercano di andare o in Germania o andare altrove, no? Straniero di passaggio. Poi c'è il Ger, o Toshav, che è lo straniero residente integrato, cioè lo straniero residente integrato, i figli dello straniero cercano favori da me, cioè ormai si è creata un'unica famiglia, siamo diventati un unico grande popolo. I figli degli stranieri impallidiscono, escono tremanti dai loro rifugi. Viva Yahweh e Baruch benedetta la mia rupe, Yahweh la mia forza, la mia rupe, sia esaltato Elohi, Dio della mia salvezza. Vedete di nuovo il tema della salvezza, e quindi dal versetto 47 fino al 50 abbiamo quella che possiamo chiamare una dossologia di acclamazione, cioè il Signore ha fatto tutte queste cose e allora adesso possiamo gridare a Lui e dire grazie Signore, siamo già vincitori. Notate bene che chi scrive, chi dice questa cosa è una persona che sta vivendo ancora la difficoltà, però vede tutto come in una luce nuova. Si aprono prospettive nuove. Signore, è vero che sto subendo difficoltà, ma tu sei colui che mi apre porte nuove, tu sei colui che mi dà una speranza. Allora sia esaltato Elohi della mia salvezza, Eli El Dio, tu mi accordi la vendetta e sottometti i popoli al mio giogo, ancora il giogo di prima, no? Mi liberi dai miei nemici. Da sotto i miei assalitori mi sollevi, dall'uomo di violenza mi scampi. Per questo, e qui siamo alla fine, Yahweh ti loderò tra i popoli, ancora i goim, le genti. Canterò inni al tuo nome, il nome di Dio è Hashem. Tu che fai grandi le vittorie del tuo re. E poi a Davide e al suo seme per sempre. Finisce con la parola Olam, che vuol dire per sempre. E quasi a dire che noi siamo sicuri. Qual è il seme di Davide? È Gesù. Quindi, Signore, che sia Davide o che non sia Davide, a noi non interessa. Noi siamo sicuri che comunque tu hai promesso e che mantieni. E noi, anche se ci viviamo una situazione difficile, possiamo già contemplare ciò che tu fai e ciò che tu hai fatto come una speranza per ciò che tu farai ancora per noi. Ecco, credo che sia anche questo un bel salmo che possiamo pregare utilmente quando siamo nelle difficoltà, e possiamo pregarlo anche adesso. Ti amo, Yahweh, mia forza. Yahweh, mia roccia, mia roccaforte, mio liberatore, Dio mio, mia rupe in cui confugio, mio scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Invoco Yahweh, degno di lode, dai miei nemici sarò salvato. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano i torrenti di Belial, mi avvolgevano i lacci dello Sheol, mi stringevano le trappole della morte. Nella mia angustia ho invocato Yahweh, verso il mio Dio ho gridato, dal suo tempio ho ascoltato la mia voce, al suo orecchio è pervenuto il mio grido. La terra si scosse e tremò, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato, dalle sue narici saliva fumo, fuoco divorante dalla sua bocca, da lui sprizzavano carboni ardenti, inclinò i cieli e discese, fosche nubi sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento, si avvolgeva come di tenebre mantello, acque oscure e dense nubi come tenda lo circondavano. Davanti al suo fulgore le nubi svanirono, grandine e carbone ardenti. Yahweh tuonò dai cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carbone ardenti. Scagliò e disseminò le saette, moltiplicò le folgori e li sconfisse. Apparvero allora i fondali marini, si scoprirono le fondamenta del mondo per la tua minaccia, o Yahweh, per il soffio del tuo furore. Dall'alto stese la mano e mi afferrò, mi sollevò dalle grandi acque, mi libererò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano e mi sembravano per forza. Mi avevano assalito nel giorno della sventura, ma Yahweh fu il mio sostegno. Mi fece uscire al largo, mi liberò perché mi vuol bene. Yahweh mi tratta secondo la mia giustizia, mi ricompensa secondo l'innocenza delle mie mani. Perché ho custodito le vie di Yahweh e non mi sono allontanato empiamente dal mio Dio. Tutte le sue leggi mi stanno innanzi, non respingo da me i suoi comandi. Perfetto sono stato con lui, mi sono guardato dalla colpa. Yahweh mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi. Con l'uomo fedele tu sei fedele, con l'uomo perfetto tu sei perfetto, con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto. Infatti tu salvi il popolo dei poveri, ma abbassi gli occhi dei superbi. Infatti tu, Yahweh, sei luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te io inseguirò le schiere, col mio Dio scavalcherò le mura. La via di Dio è perfetta, la parola di Yahweh è provata al fuoco, egli è scudo per chi confida in lui. Chi è mai Dio se non Yahweh? Chi è mai rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso perfetto il mio cammino, ha reso i miei piedi agili come quelli di cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo, ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. Tu mi hai offerto il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua istruzione mi ha reso potente. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato, ho inseguito i miei nemici e l'ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati. Li ho feriti e si sono rialzati, sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia, hai piegato sotto di me gli avversari, dai miei nemici mi hai mostrato le spalle, hai sterminato quanti mi odiavano, hanno gridato e nessuno li ha salvati, a Yahweh non ha risposto. Come polvere i crocicchi li ho calpestati, schiacciati come fango delle strade. Mi hai liberato da popoli in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito obbedivano, gli stranieri si sottomettevano a me. Gli stranieri impallidivano e mi uscivano tremanti dai loro rifugi. Viva Yahweh e benedetta la mia rupe, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la vendetta e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi da nemici furibondi, dei miei assalitori mi fai trionfare. Mi liberi dall'uomo violento. Per questo, Yahweh, ti loderò tra i popoli, canterò inni al tuo nome. Egli concede al suo re grandi vittorie, offre fedeltà al suo Messia, a Davide e alla sua discendenza per sempre.